redigio.it e la storia continua.
1919. A chi fiume? Grida D'Annunzio e la folla risponde: a noi. Il dato è tratto. Parto ora. Domani mattina prenderò fiume con le armi. È la mattina dell'11 settembre del 1919 e Gabriele D'Annunzio scrive poche righe al suo compagno di fede e di violenza, Benito Mussolini, uomo politico in ascesa, per informarlo della sua irrevocabile decisione di risolvere con una spedizione militare lo spinoso problema della città istriana. La questione di Fiume, una delle più floride città dell'impero austro-ungarico, poco più di 50.000 abitanti, di cui quasi la metà italiani, e si trascina da mesi sui tavoli della conferenza per la pace, e non evolve certo in modo favorevole all'Italia. Fin dall'anno precedente il Consiglio Municipale della città, trasformatosi in Consiglio Nazionale Italiano di Fiume, ne ha proclamato l'annessione alla madre patria, l'Italia. E la nostra delegazione a Parigi l'ha richiesta, assieme con i territori promessi dal patto di Londra, ma si è scontrata sull'ostilità del Presidente degli Stati Uniti. Per il momento, in attesa di una soluzione, Fiume viene occupata da contingenti militari delle potenze vincitrici. L'atmosfera è assai tesa, sia nella città, dove si susseguono gli incidenti, sia nel paese, e in numerosi ambienti si diffonde l'idea di risolvere la questione con un colpo di forza. La situazione precipita nel corso dell'estate. Il 6 luglio la tensione esistente tra i reparti militari dei diversi paesi che controllano la città sfocia in gravissimi incidenti. 10 morti e una ventina di feriti, tutti di parte francese. La commissione interalleata d'inchiesta prende numerosi provvedimenti. Tra l'altro decide di allontanare i granatieri di Sardegna, uno dei reparti più turbolenti. Il 24 agosto, all'alba, il primo reggimento dei granatieri lascia Fiume, salutato da una grandiosa dimostrazione inscenata dalla propaganda italiana. Si cerca addirittura di sbarrare il passo ai soldati per impedire la partenza. Costoro non vanno comunque molto lontano. Si acquartierano a Ronchi, un piccolo centro nei pressi di Monfalcone. Lì, 7 ufficiali, i giurati di Ronchi, decidono di inviare un appello ad Annunzio per invocarne la grida nell'azione che dovrà liberare la città contesa. Noi abbiamo giurato sulla memoria di tutti i morti per l'unità d'Italia, Fiume o morte. D'Annunzio si trova a Venezia. Non è soltanto un poeta universalmente noto, è anche un simbolo nazionale, una figura leggendaria. Medaglia d'oro della Grande Guerra, protagonista della Beffa di Bucari e del volo su Vienna, è il personaggio ideale per un'impresa del genere, che sembra proprio tagliata su misura per lui. In maggio, nonostante i divieti del governo, ha trovato modo di esaltare a Roma l'italianità di Fiume, con espliciti riferimenti a una soluzione di forza. Combattenti, ritornerò a prendere le nuove armi che voi mi darete. Molto opportunamente, quindi, gli ufficiali autori dell'appello gli chiedono ora sollecito e possente aiuto. D'Annunzio non lo nega. Dopo febbrili contatti e preparativi, L'11 settembre si reca a Ronchi. Il giorno seguente, battezzati i legionari, e i militari pronti a seguirlo, 287 in tutto, dà il via alla marcia sul fiume. La sua Fiat 501, rossa, guida la colonna, composta da una quarantina di camion. Nessuno serio tentativo viene fatto per fermarlo, anzi, i pochi reparti inviati per intercettare la spedizione finiscono per unirsi ai legionari. Nella mattina del 12 settembre, D'Annunzio e i suoi entrano trionfalmente nella città, accolti dalla popolazione italiana in delirio. Il Consiglio nazionale rimette i poteri al comandante, il quale solennemente proclama l'annessione all'Italia, ed è la seconda volta, di Fiume, che, come un faro luminoso, splende in mezzo a un mare di abiezione. I reparti degli altri paesi si imbarcano, dileguandosi per evitare incidenti. A Roma gli ambienti politici sono molto allarmati, ma in primo luogo è chiaro che tra le forze armate serpeggia la sedizione. Essa può estendersi, investire la capitale stessa. Inoltre, buona parte dell'opinione pubblica mostra aperta simpatia per i legionari. Infine, la posizione del governo italiano si fa imbarazzante sul piano internazionale. Le altre potenze lo ritengono perlomeno connivente con gli autori del colpo di mano. Il presidente del Consiglio, Nitti, affida al generale Pietro Badoglio, sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, l'incarico di riportare l'ordine a Fiume. Ma risulta subito evidente che minacce, ammonizioni e ragionamenti non riusciranno mai a far uscire i legionari dalla città. Ma si pensa allora di circondare il territorio di Fiume, innanzitutto per isolare e contenere l'episodio di rivolta militare, e in secondo luogo per indurre alla resa i ribelli. Ma si tratta di un blocco all'italiana. C'è chi esce e c'è chi entra per unirsi ai legionari. Badoglio stesso dichiara in privato che l'impresa d'Annunziana è la più bella dopo quella dei Mille. All'interno della città assediata, che tanta simpatia suscita negli assedianti, D'Annunzio esplica appieno la sua politica artistica. Si susseguono solennissime cerimonie, liriche orazioni, drammatici discorsi con la folla affascinata. A chi Fiume? A noi! Alla fine d'ottobre un plebiscito dà i pieni poteri al comandante, che addirittura dichiara di non riconoscere il governo di Nitti, da lui ribattezzato Cagoia. Se il blocco si fa severo e scarseggiano i rifornimenti, i legionari si trasformano in pirati e tendono l'agguato alle navi che attraversano l'Adriatico. Tra novembre e dicembre, tuttavia, si avvertono i primi segni di crisi. Bene o male, l'esistenza del blocco finisce per pesare sull'economia fiumana e il governo italiano offre proposte per un ragionevole compromesso, pur avvertendo che, per il momento, l'annessione non è possibile. D'Annunzio si sente costretto a indire una specie di referendum che investe la sua persona e la sua azione politica, ma ne teme il risultato e interrompe, invidiandole, le votazioni da lui indette.